Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Vado di corsa perché c'è la nostra rubrica mensile con Rosario Balestrieri, però volevo dirvi che finalmente è arrivata anche a Milano Indovina chi ci inganna a cena, la pièce teatrale fatta da Sabrina Giannini assieme a Franco Berrino è al Teatro Nazionale questa sera. Credo che ci sia ancora qualche posto, quindi affrettatevi, Teatro Nazionale questa sera, Sabrina Giannini con Franco Berrino, Indovina chi ci inganna a cena, assolutamente imperdibile, la fine di un tour in giro per l'Italia. Poi colpevolmente ieri mi sono persa e non vi ho detto che iniziava proprio ieri con una conferenza peraltro di Anna Maria Manzoni una settimana, una Vegan Week all'Università Statale e all'Università Milano Bicocca. Allora ieri purtroppo non vi ho segnalato Anna Maria Manzoni a Milano Bicocca, ma vi segnalo con anticipo quello che sarà mercoledì 18 alle 16.30, antispecismo intersezionale, liberazione animale e transfemminismo, conferenza a due voci a cura di Elisa Ortolani e Marco Reggio alla Statale di Milano in via Festa del Perdono 7, l'aula 111. Poi tenetevi in agenda anche giovedì e venerdì, ma ve li dico poi con calma domani. Causa condizioni meteo, non siamo certi della possibile insomma iniziativa di Selvatica Milano a proposito insomma di una bella giornata di osservazione e di attivismo, diciamo così, andate sul loro social, in particolare su Instagram e così restate aggiornati. E poi per i nostri ascoltatori parmensi, tenetevi pronti perché domani alle 20.30 alla sala parrocchiale di chiesa di Coloretta, strada, mamma mia com'è piccolo, scritto piccolissimo, non riesco a leggerlo, in strada Bellolungo, scusatemi, alle 20.30, ingresso gratuito, c'è un incontro con Io non ho paura del lupo e l'incontro si chiama proprio Conoscere il lupo, mercoledì.
Ci sono due coccodrilli ed un orangotango, due piccoli serpenti,
buongiorno non mi ricordavo che c'era la voce morbida di Omar Caniello che diceva cari estinti, buongiorno Rosario Balestrieri.
Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutti gli armadilli.
Grazie per essere con il nostro appuntamento mensile su chi non c'è più è quasi sempre per colpa nostra, vero?
Sì, anche questa volta ovviamente siamo i principali responsabili.
Sì, però Rosario, io prima ancora che tu ci racconti di chi stiamo per parlare, vorrei che ci raccontassi che tu sei in Calabria e sappiamo, abbiamo l'ultima notizia del notiziario, parlava ahimè delle tragedie dei migranti in mare, sei testimone del disastro che sta succedendo?
Diciamo che qui piove già da vari giorni, io sono nell'Alto Ionio Cosentino, ha appena smesso di fare una grandinata notevole e ieri che ho percorso la Val Sinni in auto fra appunto Basilicata e Calabria sono rimasto davvero colpito della quantità di acqua nelle fiumare,
sì.
Che di solito uno è abituato a vederle da asciutte, quindi quando proprio non c'è quasi acqua, e vederle così piene d'acqua, colme di acqua che scorreva via molto velocemente, è stato un paesaggio che non avevo mai visto, nonostante frequento la Calabria da anni, ecco.
Certo.
Quindi diciamo sì, le onde, io dalla finestra qui dell'ufficio vedo il mare, le onde sono veramente alte ed inquietanti, e ho la fortuna di vederle da una struttura riscaldata con la finestra chiusa.
Certo.
Quindi non voglio immaginare cosa deve essere
stare in mezzo al mare, certo.
Prospettiva, ecco.
Senti, allora, grazie per questo aggiornamento tra virgolette meteo, mettiamola così, e invece andiamo a affrontare i cari estinti di questo mese.
Sì, io oggi, se abbiamo tempo, volevo parlare del rospo dorato.
Sì.
Qui dopo ho in coda, ho messo gli uccelli che si sono estinti in Italia come nidificanti, però se ci allarghiamo sul rospo dorato, gli uccelli li possiamo pure trattare nella prossima puntata, ormai proprio mi gestisco.
Diciamo, certo.
Mi sto allargando, come direbbero dalle mie parti.
Fai bene, fai bene.
Dito con tutta la mano, ecco.
Bravo, bravo, bravo. Volentieri, volentieri. Ecco, allora, questo rospo dorato, raccontaci.
Sì, parliamo del rospo dorato. Innanzitutto l'abbiamo scoperto poco tempo fa, molto di recente. Infatti è stato fondamentalmente scoperto nel 1964.
Sì.
E ci hanno messo un po' a capire che era una specie nuova, e infatti la sua descrizione scientifica è stata depositata, si dice che la specie è stata istituita nel 1966, e l'ultima osservazione di questa specie è del 1989. Quindi fondamentalmente l'abbiamo descritta e dopo 20 anni era praticamente estinta.
Fantastico.
Sì, diciamo, ci siamo quasi superati.
Veramente.
Veramente cotto e mangiato, in questo caso diventa scoperto e estinto.
Sì.
E perché è stato estinto così velocemente? Perché fondamentalmente questa specie era un endemismo puntiforme del Costa Rica.
Qui ci devi spiegare.
Ah, ok. Allora, gli endemismi sono specie che vivono solo in un determinato territorio. Per farti un esempio ornitologico, quindi più vicino a me, il gabbiano corso è un endemismo del Mar Mediterraneo e la passera d'Italia è un endemismo della penisola italiana.
Ok.
Ma quando questi endemismi sono di singole isolette o di diciamo territori molto molto piccoli, come vette di diciamo una montagna o altro, si parla di endemismi puntiformi, cioè specie tipiche di un solo posto, ma questo posto fondamentalmente è un unico punto sul pianeta.
Sì.
E quindi questo rospo dorato aveva un puntino sul pianeta Terra che era circa di 10 km quadri nella zona di Monteverde.
Sì.
Ed era una fascia di una foresta nebulosa che si estendeva da quota 2000 a quota 2100 metri, quindi era veramente in un'area molto molto piccola, e talmente piccola che quando è stato scoperto, anche grazie alla sua bellezza, perché abbiamo questi maschi piccoli e dorati e le femmine un po' più grandi, scure, con delle macchie rosse.
Ecco, ma piccolo cosa vuol dire, Rosario Balestieri?
Pochi centimetri, meno di 5 centimetri.
Ok.
E fu istituita nell'area una riserva integrale per tutelarlo.
Ah, che carini, bravi.
Quindi questa estinzione poi diventa un monito importante, soprattutto per gli appassionati di herpetologia, ma che vale per tutti quelli che amano la biodiversità, che Purtroppo non basta proteggere con una riserva, pure ben gestita, le specie che ci abitano, perché i cambiamenti che induciamo nel mondo hanno degli effetti drammatici anche nei luoghi che tuteliamo. Quindi le riserve hanno poco senso in un mondo che va certo. nella direzione opposta. Ecco.
Chiaro, purtroppo, purtroppo come si dice non è che la riserva vuol dire una campana di vetro.
Infatti questa è una delle prime specie in cui si è documentata l'estinzione causata dall'emergenza climatica.
Ecco.
Ok, quindi innanzitutto se vuoi ti descrivo un po' quello che sappiamo di questo animale.
Non vedo l'ora.
Allora, fondamentalmente viveva sottoterra, non abbiamo chiaro quanto fosse longeva la sua vita, però aveva, come spesso accade agli anfibi, due fasi di vita, quella da girino e quella da adulto. Gli adulti quindi vivevano più anni e stavano appunto sottoterra quasi tutto l'anno, tranne nei mesi che vanno da aprile a giugno, in cui c'era il periodo della riproduzione. Questo animale viveva solo in quella fascia che era caratterizzata da alberi bassi e da una continua presenza di nuvole a quella quota, intorno a 2000 metri, quindi era una zona estremamente umida.
Sì.
E nel periodo degli accoppiamenti organizzavano, come dire, si poteva assistere a degli accoppiamenti di massa molto particolari. Innanzitutto perché il rapporto femmina-maschio era di 1 a 8, quindi c'erano 8 maschi per ogni femmina. E quindi questo faceva sì che si creavano le palle di rospi, più rospi maschi avvolti intorno alla femmina nel tentativo di fecondare le uova. Un'altra cosa particolare di questi rospi è che, a differenza di quanto osserviamo in altri anfibi, non comunicavano tra di loro attraverso l'udito, quindi non avevano questi versi molto facili da ascoltare, ma tendevano a comunicare attraverso la vista, quindi vedendosi, e questo ce lo diceva anche la pigmentazione del loro corpo, in cui il maschio e la femmina avevano questo dicromismo sessuale molto evidente. E una cosa riguardo all'abbiacustica molto carina che ho trovato a riguardo di questo rospo è il fatto che avevano una sorta di verso che è detto di rilascio. In pratica i maschi, presi dalla foga di accoppiarsi in questa tenuria di femmine, si agganciavano talvolta o altri maschi o femmine che già avevano deposto le uova. In quel caso il malcapitato, per evitare di perdere tempo e energie nella colluttazione,
è un
verso di rilascio per comunicare: ho già dato, oppure sono un maschio, dirigi le tue attenzioni
altrove. Che bisogna fare per campare? Eppure anche questi stratagemmi non sono bastati. Accidenti, vabbè, comunque,
no, non sono bastati.
Considerazione.
La cosa che io trovo veramente drammatica della storia di questo rospo è il fatto che ci dimostra che il crollo demografico può essere veramente istantaneo, perché tu immagina che praticamente nel 87 si è assistito all'ultimo grande raduno, diciamo, amoroso, sembra quasi il titolo di una canzone di Sanremo, però dopo era Trottolino amoroso. Siamo là. Nel 87 si sono contati ben 1500 adulti accoppiarsi in quella zona che ti ho descritto.
Sì.
Ebbene, questi adulti, dopo che si accoppiavano, cioè fondamentalmente lasciavano nelle pozze d'acqua, in queste zone molto umide, uova che poi diventavano girini.
Sì.
Okay? Quindi questi girini, per metamorfosare, quindi per diventare dei piccoli rospetti e uscire dalle pozze, impiegavano circa 5 settimane. Cosa ha indotto l'emergenza climatica? Praticamente l'innalzamento della quota in cui c'erano le nuvole in quest'area geografica che ho descritto prima. Per cui questa zona è diventata, quell'anno è stata molto meno umida e le pozze d'acqua si sono asciugate molto prima. Questo ha fatto sì che uova e girini sono morti in queste pozze d'acqua che sono evaporate. E nelle poche pozze d'acqua, quelle più grosse che sono rimaste, si sono concentrati, diciamo, tutti quelli che potevano. Quindi c'era un grosso aumento demografico e una grande densità di uova, adulti e piccoli. Questo, diciamo, come spesso accade quando siamo ad alta densità, abbiamo esplosioni di patogeni. In questo caso un fungo che è il Batrachotridium dendrobites, praticamente, che ha attaccato, diciamo, quelli che si erano accalcati nelle pozze e determinato, diciamo, la morte di molti individui. Per questo motivo, quindi nell'88, in quella stessa area, diciamo, chi teneva il censimento è passato a contarne 1500 a contarne 10.
Mamma mia, tremendo come calo.
E l'anno dopo uno, che poi è stato l'ultimo, nell'89. La specie poi è stata definita, diciamo, estinta dal 2004.
Mamma mia, ma che storia tremenda, e come ancora una volta l'evidenza dei mutamenti climatici si fa morte, ecco, perché non so come definire altrimenti questa sorta di parabola.
Sì, diciamo, la cosa che credo che debba far pensare è che i piccoli e grandi cambiamenti che induciamo hanno comunque un effetto a catena. Cioè, io credo che se poniamo agli amministratori, a chi si occupa di territorio o a comuni cittadini la problematica che le nuvole si addensano non più a 2000 metri ma a 2200 metri, questo può sembrare qualcosa di assolutamente irrilevante, ma invece non lo è,
certo.
Può cambiare molte molte cose. E un aspetto che diciamo trovo davvero, per certi aspetti, poetico delle scienze in generale, è il fatto che questa specie si è estinta, ma le pubblicazioni che la riguardano no, cioè nel senso che ancora la si studia anche da estinta, e ci sono due studi interessanti pubblicati fra il 2024 e il 2026 che sono fondamentalmente quelli che hanno cercato di indagare le cause di estinzione che ti ho già indicato, e poi c'è un'altra in cui stanno cercando di verificare l'effettiva estinzione di questo rospo, non solo attraverso i censimenti visivi, ma anche attraverso il DNA ambientale. Un po', sa che pure tu ne hai parlato varie volte, di come viene fatto sulla foca monaca, c'è il fatto di testare il DNA in un ambiente per verificare se si trovano tracce di quello di un particolare organismo, in questo caso del rospo dorato. Però anche in questo caso le spedizioni armate di, diciamo, strumenti per rilevare il DNA nell'ambiente hanno dato esito negativo, quindi hanno solo che confermato l'estinzione. Una cosa che credo abbia detto sugli anfibi è che gli anfibi sono diciamo, un gruppo sensibilissimo, e proprio a causa, diciamo, della caratteristica della loro pelle e del fatto di aver bisogno di più ambienti per poter completare il ciclo vitale.
Certo, perché
una grande vulnerabilità. E quindi proprio in questo mondo di cambiamenti questa loro vulnerabilità fa sì che attualmente oltre il 41% degli anfibi è in crollo demografico nel mondo.
Sì, è che è un vero disastro. Del resto, insomma, sappiamo che animali appunto come gli anfibi rettili sono meno meno appassionanti per molte persone, e quindi anche la raccolta di finanziamenti per gli studi, eccetera, eccetera, sono sempre più difficili rispetto ad altre specie. Ma va bene, questo è un tormentone anche questo di considerare l'armadillo. E quindi, senti, però il nostro rospo dorato, che era veramente bellissimo, perché io ho queste immagini, insomma, che ho trovato in rete, era veramente molto molto bello, insomma, guardandoci negli occhi non c'è più speranza.
Sì, diciamo che l'area in cui vive è talmente piccola che credo che gli sforzi fatti per ritrovarlo diciamo abbiano consentito di indagarla palmo a palmo,
sì, sì.
Perché appunto viveva su 10 km quadri, quindi certo. Diciamo, non stavo parlando di una specie appunto che abitava il circolo polare artico a bassa densità, poi comunque costituiva, cioè, frequentava le pozze che sono ancora più facilmente individuabili.
Certo.
Di un'area. Quindi io di solito sono ottimista, però diciamo, ovviamente se fosse un Lazzaro, che sono le specie estinte che più ci piacciono,
sì.
Quelli che ci farebbe molto piacere, però nel suo caso la vedo difficile.
Sembra abbastanza improbabile. Quindi, insomma, il rospo dorato mi sa che dobbiamo proprio definirlo.
Esistono in rete tante foto, quindi invito gli armadilli a andarselo a vedere.
Sì.
Perché...
Sì.
Come abbiamo detto all'inizio, quando abbiamo lanciato la rubrica, forse dimenticare gli animali estinti è come farli estinguere un'altra volta, quindi almeno possiamo vedere cosa abbiamo perso
e questo,
dimenticarli.
E questo è lo scopo, insomma, di questa rubrica a cui teniamo molto e che ti ringrazio per animare, ecco.
Grazie.
Senti, comunque il nostro rospo dorato, tu dicevi, continua a essere studiato con quello che si può, in sostanza.
Sì, come... sì. Hanno fatto sia degli studi per cercare appunto questa concausa fra cambiamento climatico e malattia fungina, che appunto degli studi per cercarlo con altri metodi più avanzati e moderni rispetto a diciamo i rilievi a vista. E queste sono le ultime pubblicazioni fatte, ma non so se ce ne saranno in futuro, però nel caso cercherò di impostare le notifiche sulle riviste che maggiormente potrebbero.
Sì.
E, invece, se abbiamo tempo, introdurrei l'altro tema.
No, ci abbiamo solo, guarda, un minuto e mezzo, quindi vedi te.
Ok, allora cos'altro, ora ti dico cos'altro posso ti posso dire che nel suo panorama sonoro, quindi
sì.
Diciamo, ovviamente quando una specie si estingue perdiamo anche un pezzo del paesaggio acustico del nostro mondo. E quindi che stiamo rendendo sempre più povero e soprattutto omogeneo. C'è molta più differenza fra il paesaggio sonoro di la macchia mediterranea e un bosco di lecci distanti 50 metri che fra il paesaggio sonoro di una grande città americana e una grande città italiana. Quindi questo dà anche il senso di quanto stiamo impoverendo anche il suono del mondo.
Sì. Eh sì, e questa considerazione è veramente da brividi, soprattutto, vabbè, è ovvio che questa è una radio, noi viviamo di suoni, di voci, e quindi siamo particolarmente sensibili. Come si
e quindi aveva fondamentalmente i versi che mettevano erano due. Uno è quello che ti ho detto, che è il richiamo di rilascio, che pare essere una cosa che si avvicina a un click, diciamo tipo lo scatto di una macchina fotografica, e invece l'altro era proprio chiamato il richiamo d'amplesso, e che veniva emesso quando erano aggrappati stavolta a una femmina che doveva per deporre le uova, che era invece un trillo gutturale, praticamente un trillo più prolungato.
Se...
che mettevano.
Senti, chiudiamo con il messaggio di Paola che mi fa ridere, perché dice: accendo la radio senza considerare l'orario e sento che questi adulti, dopo che si sono accoppiati tutti insieme nella stessa area, mi ha preso un colpo. Per un attimo ho immaginato un'orgia collettiva in città. Ecco, quindi facciamo... Rosario Balestieri, facciamo anche questo effetto, vedi un po'.
Allora... Sì. Dovremmo mandare la rubrica a un orario più consono.
Sì, questo è in orario protetto, come si suol dire. Allora, io ringrazio come sempre tantissimo Rosario Balestieri per... il suo essere così armadillo, mettiamola così, e per questa rubrica che, se posso dirvi, quasi mi, non quasi, mi emoziona e mi commuove tutte le volte. Allora, niente, qui mi chicca, mi chiede aiuto subito. Aspetta, di corsa, siamo in ritardo, siamo fuori orario. Ho sul balcone una coppia di piccioni stupendi, di loro però non ci capisco nulla. A chi può rivolgersi per sapere come entrare in contatto con loro, insomma conoscerli, perché sono adorabili, a parte qualche cacca e i soliti luoghi comuni. Come faccio a farmi un'idea seria su di loro? Hai un suggerimento al volo, Rosario?
Allora, osservarli dalla finestra senza infastidirli, non dargli da mangiare e cerco di verificare qualche libro carino sui piccioni e lo postiamo, adesso lo mando, lo posti dai social.
Perfetto, perfetto. Grazie mille Rosario Balestrieri, un abbraccio, alla prossima.
Grazie a voi, grazie.
Ciao.
A voi.
Ciao, ciao. Ciao. Due piccoli serpenti, un'aquila reale, un gatto in cuovo, un elefante.
Estinti.
E chiude così la puntata di oggi. Ci sentiamo domani, sempre dopo le notizie delle 12:30. Armadillo @radiopopolare.it. Ciao ciao ciao. La colpa non è vostra.